è una preghiera che, cioè, il fatto della ripetizione, mentre insomma, altre preghiere sono tanti stimoli anche spirituali che arrivano, tante cose, invece quella ripetizione del rosario continua mi aiuta proprio a essere unitaria, ecco, a essere a fermarmi, per esempio è per uno sforzo per me che sono sempre come tutti voi, insomma, il movimento, ma forse un po' di più per il mio carattere così un po' iperattivo, e penso sempre che non ce la faccio, adesso smetto, adesso vado, e però quando riesco invece a obbedire, a starci in questa, adesso c'è anche la lapide di marmo che ha scritto starci in casa,
la facciamo anche noi.
Me la sono messa proprio, ecco, quando riesco a fermarmi, soprattutto grazie al rosario, allora riesco a vedere come veramente si può incontrare Dio in ogni momento, e quindi quell'intoppo, il figlio che ti fa la domanda nel momento in cui finalmente, cioè, non so se anche tu ce l'hai, l'allarme natica, quando c'è il sensore, quando appoggio il sedere sul divano e scattano delle richieste proprio incredibili, urgentissime ovviamente, perché mai nulla può essere posticipato se la mamma è seduta proprio. Oppure, che ne so, il marito che non c'ha mai voglia di parlare, che gli viene voglia in quel momento una volta all'anno, come la fioritura dei ciliegi in Giappone, e tu in quel momento volevi, magari avevi aperto la Bibbia, avevi fatto il tuo proposito. Se io avessi obbedito, dato retta a tutti i propositi che mi sono fatta, come nella preghiera, nella vita spirituale, ora sarei un monaco stilita di quelli che digiunano, vivono sulla colonna, ecco, no, siamo molto lontani. Però sì, cioè, penso che si può piano piano sempre più conquistare questa unitarietà di cuore, e credo che è vero che ogni giorno è un giorno nuovo, però credo anche che uno piano piano accumuli qualche cioè che si proceda, non è che si accumulano i punti, però si procede un po' nel cammino, no? Cioè, cioè il cuore si allena, sì. E a me piace l'idea di allenare il cuore come un ranger, perché è veramente una trincea, no? Nella nostra vita, e Dio la salva minuto per minuto se noi lo lasciamo agire. Però è proprio in ogni minuto chiedersi: a chi voglio piacere io? Per chi sto facendo questo? Perché la tentazione di farlo per noi, per farci vedere, per i figli, anche gli affetti possono essere un idolo, no? Per conquistare i figli, per conquistare il marito, per non dispiacere alle amiche, per non deludere, per esempio imparare a deludere, secondo me è uno dei primi passaggi. Gli uomini ci riescono abbastanza
benissimo.
Sì, benissimo. Noi femmine facciamo più fatica a deludere, no? a dire no, a tenerci dentro un no detto che magari è un dispiacere per qualcuno, però se uno sa che sta facendo qualcosa per il Signore, allora si può, insomma, ecco, si può deludere, sì. Non si muore, insomma.
You did it to me.
Ah sì, già, è vero. You did it to me è una cosa che si diceva a Madre Teresa mi ricordo, sono 5 parole, quindi lo hai fatto a me, se lo ripeteva, no? Ed era per ricordarsi che tutto quello che facciamo lo possiamo fare come se lo facessimo al Signore, e quindi anche appunto un bicchiere d'acqua dato senza brontolare, oppure non so, ci sono mille occasioni di servizio nella giornata, ecco, ricordare che possiamo farlo per il Signore, che ci sono tante occasioni di carità anche nella nostra vita quotidiana, ecco.
E dunque, perciò abbiamo questo libro per le mani, quindi io ho un amico che quest'estate è uscito, se l'è subito comprato, laureato, un amico colto, e mi ha detto che lui l'ha trattato come un testo universitario. Allora, l'ha letto la prima volta, l'ha sottolineato, essendo uomo ha sfrondato tutta quella parte in cui tu ci racconti che c'è la frenata, la borsa cade per terra rovesciata, in cui telefoni mentre cucini, mentre fai fare il greco a Bernardo, ecco, tutte queste cose le ha sfrondate perché gli uomini fanno una cosa alla volta e non come noi, e quindi questo manuale di imperfezione spirituale mi ha fatto questo racconto che mi ha fatto questo caro amico, mi ha fatto proprio capire che è un libro che va un po' masticato, un po' ruminato, perché uno poi fa le sue scelte, no? Nel senso che prende quello che lo convence di più, oserei dire. E quindi la mia domanda è: come è nato tutto questo? Tu nel libro scrivi che questa tua amica a un certo punto ti ha proposto la messa quotidiana.
Sì.
E perciò volevo una zoomata su questo che è uno dei cinque pilastri, mi raccomando non parlare del digiuno. Però...
Va bene, perché perciò oggi è mercoledì, l'avrei dovuto fare invece. Allora, la cosa della messa è nata così, che avevo intervistato una donna che mi era... sembrata, insomma, mi era piaciuta molto, mamma di quattro figli, però l'avevo intervistata perché aveva scritto un libro, anzi non lo sapevo che avesse quattro figli, aveva scritto un libro e l'avevo intervistata come se fosse una professionista, tipo seria, insomma così, però poi non ho resistito, come faccio sempre, mi metto a parlare dei fatti privati anche, cioè con tutti, anche appunto con le persone che intervisto, proprio non resisto. E quindi insomma mi era così piaciuta che ci eravamo riviste, avevamo cominciato un po' a chiacchierare, ha detto: ma tu mi devi dire che roba assumi, chi è il tuo pusher, perché era sempre sorridente, allegra, vestita, si vede con una cura, insomma la casa, perché aveva scritto un libro sulla casa, ero andata a casa sua a intervistarla, tutto, cioè le presine non macchiate, come si fa, cioè, ma una cosa
malvista,
tutto bello, tenuto con cura, i fiori, no, io so, pollice, no, marrone, nero, proprio, cioè, tutti i fiori ben curati, dico, vabbè, dimmi qual è il tuo segreto, e lei disse: beh, io vado alla messa tutti i giorni, beata te, io purtroppo ho quattro figli, e lei: beh, anch'io, vabbè, ma io lavoro, anch'io, no, dico, no, vabbè, quindi la prima molla in realtà è stata la competizione, chissà che noi femmine siamo competitive, ho detto, sulla presina, vabbè, ci rinuncio, però la messa ci posso provare, e se ci riesce lei ci devo riuscire anche, per cui ho fatto tipo una pianta di Roma con, vedendo tutte le messe, devo dire, abitando a Roma insomma siamo un po' favoriti da questo punto di vista, avevo trovato una messa che mi veniva bene dopo aver lasciato le bambine, forse era ancora l'asilo, sì, e andando a Senza Rubra, che è esattamente dall'altra parte della città rispetto a dove abitiamo, ce n'era una più o meno in mezzo al villaggio olimpico, un orario che mi veniva bene, e quindi con un parcheggio, perché c'è anche la variabile, e quindi insomma avevo cominciato ad andare lì, ho detto vabbè, ci riuscirò tre giorni, quattro giorni, e poi invece un po' il pensiero di lei che continuava e io non potevo prendere, un po' ho cominciato a intravedere che c'era qualcosa di grosso che stava succedendo lì e che veramente trasforma la vita, insomma. E così ho cominciato per, insomma, per provare, invece è diventata sì, una droga come quella roba che prende la mia amica, perché è qualcosa che gli dà unità appunto tutta la giornata, no? Uno in quel momento dell'offertorio uno mette lì tutte tutte le cose belle, le cose brutte, uno consegna sapendo che lui poi trasforma e trasfigura, e così è diventato insomma un punto fermo della giornata. Ho fatto delle cose buffissime per riuscire, come penso tante di noi, anche sfruttando in modo insomma non proprio professionale il tesserino della sala stampa, quando l'unica messa rimasta è quella a San Pietro, che c'è sempre due ore di fila con i turisti, io vado col tesserino, ma non c'è una conferenza stampa, no, però sa, devo intervistare, insomma alla fine io ho detto, quello della gendarmeria, ha detto: senta, le dico la verità, vengo da Torino, oggi pomeriggio ho catechismo, karate, tennis, ho detto vabbè, basta,
vada,
no, perché l'unica messa rimasta la prego. come mi deve aiutare. E quindi vabbè, insomma, si può anche, come diceva Don Giustani, il regno di Dio è dei violenti, quindi uno se lo può prendere. E qui sì, insomma, delle volte è un po' complicato, però quasi sempre è fattibile. Ed è qualcosa che veramente è un privilegio enorme, credo, appunto poter intuire l'intimità, perché poi ci sono delle volte che faccio delle cose assurde per arrivarci, poi arrivo e comincio a pensare, certo, quella giacca verde che ho visto ieri, no, perché poi tutte le distrazioni più assurde. Io ho una tecnica in fondo al mio sale, che poi dopo te lo faccio vedere, scrivo tutte le cose che mi vengono in mente mentre sono alla messa, in modo che so che le ho consegnate, stanno lì sul foglietto e non ci devo più pensare fino alla fine della messa. Poi quando lo riapro vedo, cioè, come ti pare che io mi stavo distraendo perché non trovo il tempo e la matita di la via, mi vengono delle cose incredibili. Però sì, cioè, per me è qualcosa, è veramente il centro di tutto, ecco, è diventato.
Senti, direi l'ultima. Venendo appunto alle tue figlie, eccetera, come la tua famiglia vive questa grandissima fede che hai? Come la subisce anche un
po'? Allora, ma intanto mi prendo la fede, non so se è grandissima, non lo so, è questo desiderio, sicuramente sì, ma questo desiderio di più. Vabbè, intanto mi prendono un sacco in giro nel fatto dei libri, eccetera, mi prendono tipo se mi, quando mi incontro in corridoio con l'occhialone spesso, la gamba pelosa, la vestaglia di paglia, mi fanno no, Costanza Milano, un autografo. Quindi diciamo mi prendono un sacco in giro su questa cosa. E no, per quanto riguarda la fede, ma intanto nei momenti di difficoltà ovviamente mi chiedono, cioè mi snobbano, però poi quando c'è il compito in classe, cioè, chiedono di pregare e dico guarda che non funziona così, cioè non è che Dio è tipo la divinità pagana dei fioretti dell'ultimo minuto e fai sì fioretti così, si contratti con Dio, non è che funziona così. Però no, dunque io penso che uomini e donne anche qui siano diversi, cioè credono diversamente. Quindi le ragazze, le femmine, quelle che hanno 11 anni, mi seguono molto di più. Per esempio hanno, una volta che gli ho raccontato dei primi 9 venerdì del mese, le promesse del Sacro Cuore, hanno detto no, ma se allora le voglio fare anch'io se ci sono queste promesse. E quindi adesso è la seconda volta che fanno i 9 primi venerdì, vanno a messa, si confessano, si ricordano sempre loro, poi fanno a botte per chi dice le litanie alla fine della messa, stavolta la dico io. Quindi diciamo non so quanto la cosa sia profondissima, però vabbè, credo che la fede cresca insomma piano piano. E invece i maschi, uno fa il post-cresima del cammino neocatecumenale e l'altro invece adesso è così, diciamo, in fase interlocutoria, speriamo, salvo chiedere assistenza divina in caso di esami. E mio marito invece ha fatto un grosso cammino di, perché lui veniva dalla vita parrocchiale, insomma era cintura nera di Chierichetto e poi come tanti si era un po' allontanato. I primi tempi io ho provato a fare un sacco di prediche e il mio padre spirituale diceva no, ma fa bene a non andare alla messa perché se deve diventare come te è meglio che sta a casa a vedere la partita. E quindi ho capito che forse dovevo diventare un po' più credibile come cristiana, quindi ho smesso di chiederglielo e poi invece piano piano è venuto, quindi insomma spero di essere un esempio, cioè esempio no, una testimonianza, cioè vedono che io ci credo veramente, ecco, poi che ovviamente in questa fase adolescenziale poi mi criticano un sacco, però penso che vedono che soprattutto quello che credo che vedono è che c'è una convenienza, che come disse una collega del TG3, perché per 15 anni ha lavorato al TG3 e quando uscì il mio primo libro anche lei era inorridita dal titolo, una femminista che aveva vissuto in America tanti anni, così, disse, e un giorno arrivò con 20 copie del mio libro, dico, ma che sei impazzita? No, perché questo titolo mi fa veramente schifo, però sei l'unica persona che canta sempre quando va in saletta di montaggio, lungo le scale, sempre allegra, quindi devo vedere che roba prendi. Ecco, cioè, credo che dovremmo testimoniare che c'è una convenienza, che siamo peccatori uguali agli altri, sbagliati come gli altri, però che si vive, cioè che siamo più felici e che ci troviamo, insomma.
Certo.
Diciamo che concludendo questa chiacchierata, la proposta a tutti e a ciascuno è una proposta di felicità, come dire, duratura, incontrando non un'ideologia o una religione, ma una persona vera. E quindi la proposta è di organizzarci seriamente perché, per non farci vivere dalle giornate, ma vivere le giornate non, senza aspettare uno slot, una fessura, perché non capiterà mai, ce la dobbiamo proprio creare a prescindere e programmarla quasi. E quindi siete tutti invitati a affiliarvi a questa sgarruppata, scalcagnata compagnia di persone che sfondano i confini geografici, procedono a singhiozzo, ma pensano a Dio quando fanno la spesa, quando il semaforo diventa rosso e sei in ritardissimo, quando pensi che ti sia chiesto troppo, ecco, però si può avere un cuore donato a Dio in qualunque momento, sapendo che fondamentalmente siamo dei salvati. Grazie a tutti gli inghippi della quotidianità e non nonostante, quindi come scrive Costanza, e se non ve la sentite, sentitevela. Adesso darei spazio, Mari, se tu passi il microfono, se a qualcuno piace di fare qualche domanda, poi volevo dire un'altra cosa, fuori ci sono tanti libri di Costanza, abbiamo portato anche la Via Crucis proprio per la Quaresima, però appunto le edizioni Bollire mi hanno detto brava che hai catturato il Big Fish, oggi l'hanno chiamata Big Fish, e c'è un ambiente bravissimo, però mi hanno detto appunto di riferire che c'è proprio un reparto CR, questa è la mia domanda, quindi se qualcuno ha piacere Maria poi porta il microfono se qualcuno ha da fare qualche domanda.
Prima delle domande del pubblico, volevo ringraziare il nome dell'oratorio secolare dell'oratorio Omus, Costanza Miliano, che come sempre ha parlato di argomenti profondissimi con una leggerezza estrema. Siamo un po' femministe, diciamocelo.
Post-femministe.
Prego?
Post-femministe.
Post-femministe, anzi, anzi, con precisione, io dico sempre che sono femminile, non femminista. È la cosa che mi piace di più. E la frase che ha detto lei, sono solo uomini, io le dico sempre, è una cosa molto...
Mio marito mi perdona.
Volevo, dopo aver ringraziato Costanza Miliano, volevo invitare tutti quanti, martedì prossimo, il 27 di marzo, qui in oratorio, alle 21 ci sarà l'oratorio della Settimana Santa. Chi ha già partecipato sa che è una... diciamo che è una preghiera, una ricerca molto 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 sentita. Quindi interverranno il coro e i suoni della cappella musicale filippina. Vi aspettiamo, è veramente bello e sentito, ci farà sentire veramente dentro la Settimana Santa. Grazie.
Grazie.
Quale lettura consigliano?
Allora,
il libro che mi ha cambiato la vita si chiama Il mistero della donna e purtroppo è fuori commercio, ne comprai tipo 20 copie 20 anni fa quando mi sono sposata, me lo consiglio una sora di clausura e l'ho comprate 20 copie, le ho regalate tutte, mi è rimasta una fotocopia, però lo posso mandare in PDF se mi... perché ha chiamato la casa editrice e ha detto che l'avrei distribuito in PDF e comunque forse la verrà ripubblicato. Ed è un libro appunto che dice come ogni donna può offrire come un sacerdote che consacra appunto il pane. E anche la donna ha un mistero sacerdotale. In francese il titolo è La donna o il mistero del cuore sacerdotale, questa vocazione specifica femminile diciamo, a trasformare il proprio cuore, cioè, offrendo tutte le volte che ci rimaniamo male, le volte che rimaniamo delusi, che siamo ferite, le fatiche che facciamo ogni giorno, offrendole, unendoci al sacrificio di Cristo, e mi ha fatto mettere in pace con la mia parte fragile, con la mia parte affaticata. Poi vabbè, fondamentale sono stati i Santi del Carmelo, quindi Teresina, il Diario di un'anima, il Castello Interiore di Teresa d'Avila e Scienza Crucis di Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. Anche La donna di Edith Stein mi è piaciuto molto, però è più tipo saggio, meno... Poi forse dovrei fare più bella figura citando cose. Ma io ho una bibliografia, se vuoi, però me l'ha data mio padre spirituale, sono cose serissime, tipo Introduzione al Cristianesimo, ecco, un altro di quei libri di Ratzinger. E Introduzione al Cristianesimo e Introduzione allo Spirito della Liturgia. E però sono quei libri che sono tutti sporchi di fondotinta perché qui c'è addormento, sono bellissimi, però per me un po' impegnativi. E poi adesso, fondamentalissimo, ho preso l'impegno di fare 2 ore di adorazione in parrocchia, non perché sentissi questo trasporto, ma perché almeno se c'è un impegno, se non me la sento, sento me la diciamo, sento, ho preso queste 2 ore e quindi in quelle ore di adorazione leggo il Vangelo, la lezione divina di Padre Fausti, che l'ho scritto anche lì, sì, che è un po' gesuita, però mi piace. No, mi piace molto. Cioè, comunque mi apre dei mondi, perché la mia ignoranza sul campo biblico è quasi, come diceva Ennio Flaiano, un'ignoranza senza lacune. Totale.
C'ho ancora la mozzarella qui.
Mari?
Mi vado a riparlare.
Dicevo, c'ho ancora la mozzarella che ho mangiato prima. No, mi sono detta che quando viaggio non riesco a farlo, insomma, non ce la faccio. Però di solito provo il mercoledì e il venerdì, ma insomma sempre mio marito dice che faccio cavallette e pocket coffee, perché faccio delle variazioni un po', tipo il caffè alla fine è acqua scura, insomma, non è. Poi l'altro giorno il sacerdote mi ha detto liquida non frangunt, cioè che le cose liquide non rompono il digiuno, mi è piaciuta tantissimo questa cosa.
La cioccolata,
coca zero, caffè con panna, anche la panna non è che mastica. Insomma, trovo degli aggiustamenti molto fantasiosi, però l'obiettivo sarebbe fare pane e acqua il mercoledì e il venerdì, come ha detto la Madonna Medjugorje. E io non l'ho citata Medjugorje perché la Chiesa non si è ancora esposta, cioè non si è ancora espressa definitivamente, però io personalmente ci credo, cioè credo che i 5 sassi che la Madonna propone, che sono proprio quelli del libro, però sono io che ho copiato da lei.
Per copiare dalla Madonna.
E cioè, ho detto, beh, se gli propone sarà sicuramente una grazia, che, perché non è che penseremo di dare noi qualcosa a Dio, ovviamente quello che ci viene chiesto è sempre per noi, è sempre una grazia che è Lui che ci fa. E effettivamente quando riesco, le rare volte non viaggio, insomma tutte le varie eccezioni, vedo che veramente, cioè, è qualcosa che trasforma il cuore, perché innanzitutto devi essere alla presenza del Signore per tutto il tempo in cui lo fai, perché ti chiedi continuamente, ma cioè, perché no il panino al salame? Quindi ti ricordi, e quindi è veramente uno strumento per fare memoria potentissimo. E poi fa morire quella parte di noi che dicevamo del peccato originale, quell'inconscio matto che fa un po' il padrone, la pazza di casa, la chiamava Teresa d'Avila, no? Gli diceva che appunto se ce l'aveva lei, mi consolo, perché io ogni tanto sento una voce e dico, ma chi è questa che parla dentro di me, dice delle cose orribili, e appunto io la chiamo la pazza di casa. E con questi piccoli passi di ascesi si ammazza questa parte, cioè si mette sotto, si schiaccia, e quindi è veramente una, e poi è una crea uno spazio, crea un vuoto e una capacità di Dio più grande, sì, cioè, e mette in luce proprio in modo evidentissimo e chiarissimo la nostra debolezza, perché io ovviamente dico, come il fidanzato, per te affronterei le tempeste, scalerei le montagne, attraverserei i deserti, ok, ci vediamo alle 5 se non piove, più o meno così, no? Cioè il martirio, io non ti rinnegherei mai, figurati, insomma, sono pronta a morire, a dare il sangue e poi neanche a non mangiare per un giorno, e quindi cioè, evidenzia la nostra povertà, ecco. Cioè, l'importante è ricordare che non è una cosa che noi diamo a Dio, ma uno spazio di grazia che Lui offre a noi.
Qualcun altro? Maria.
Grazie innanzitutto della tua testimonianza. Io vorrei farti una domanda un po' diversa, scelgo da questi discorsi molto alti che hai fatto adesso. La nostra società è molto conformista, specialmente su certi temi. Tu che invece questo conformismo è proprio sparigliato e temi di esprimerti pubblicamente. Quali contenuti che tu hai portato avanti dal tuo osservatorio, dalla tua esperienza, hai visto nei umani, nelle persone, magari anche ostili, perché no? Hai avuto le reazioni più forti. Perché secondo te?
Quali contenuti, cioè quali valori?
Ripeti un attimo la domanda.
Cioè, tu hai capito?
No, io la faccio anche. Per quali contenuti?
Cioè, quali cose ho imparato dai lontani, dici?
No, sì, su quali contenuti che tu hai portato avanti con forza, appunto, senza paura, hai avuto le persone lontane, le reazioni più forti, e perché secondo te?
Comunque, le cose hanno dato più fastidio.
Sì.
Ma ho visto tanta resistenza, intendi questo, sul tema, vabbè, forse sarò fissata, però secondo me il tema della donna, della vocazione femminile è al centro della società, perché siamo noi che diamo, sia nella vita di famiglia, di relazione, siamo noi che mettiamo, secondo me, il respiro, il valore, il peso spirituale della società, cioè, secondo me noi, come anche in tutte le relazioni, Giovanni Paolo II diceva, Dio affida l'uomo alla donna, l'umanità intera alla donna, cioè abbiamo una responsabilità enorme, quindi secondo me questo discorso è centrale, e infatti il nemico si è concentrato sempre sulla donna, cioè dice, se prego lei ho fregato tutti, perché tutti dipendono, cioè molto dipende dal nostro, io penso c'ho questa immagine, mi sembra che è vero che l'uomo è la testa, perché sicuramente in tanti sensi, però noi abbiamo il potere di dirigerlo, siamo il collo, no? Cioè abbiamo il potere di non tanto dirigerlo, ma di, o aiutarlo a compiersi e quindi a costruire, a difendere, a costruire cose buone, oppure possiamo invece rammollire l'uomo e fargli perdere la bussola. Cioè, secondo me su questo tema della donna c'è una grande resistenza. Cioè tante donne si sono sentite offese per esempio da questo tema della sottomissione, dal tema per esempio il rifiuto della maternità che ormai è attestato dai dati statistici, no? Perché siamo un paese che fa meno figli al mondo e tante donne però sono ferite, cioè io sono convinta che tante donne poi si rendono conto di essere state fregate dal demonio che gli ha detto realizzate voi stesse, insomma anche nel lavoro per esempio, no? Ci hanno convinto che fosse una fantastica conquista stare 8 ore al giorno, che ne so, a fare alla cassa o a fare, cioè voi dici, ci sono moltissimi lavori dove secondo me le donne non è che danno un contributo qualificante, cioè fanno sicuramente bene, però lo fanno bene perché sappiamo far tutto, non è che, cioè il punto non era dimostrare di essere capaci di essere astronauti, ma il punto è a che cosa rinunciamo per tutto questo, per entrare nel mondo del lavoro. Ci hanno convinto che fosse appunto una conquista, quando secondo me nella maggior parte dei casi è una fregatura, perché ci sono ambiti in cui possiamo contribuire alla società, però avremmo dovuto lottare secondo me per dare il nostro contributo da donne, dandolo però da donne, quindi con i tempi delle donne, per esempio negli anni in cui i figli sono piccoli avremmo dovuto lottare per poter stare più a casa, negli anni in cui i genitori hanno, i suoceri hanno bisogno, cioè che il lavoro di cura venisse compreso, cioè mentre oggi tu lavori, devi rispettare l'orario, però il resto quello che fai fuori sono fatti tuoi. Noi una volta abbiamo chiesto una sola volta in 20 anni o 19 anni di figli, 4 figli, una volta abbiamo chiesto un giorno di malattia bambino perché è stato talmente complicato, siamo dovuti andare al comune a fare una dichiarazione che non tutte e due lo prendevamo nello stesso giorno, cioè e quindi alla fine abbiamo detto no vabbè, ci rinunciamo, chiediamo alla nonna e ci arrangiamo. Però cioè il fatto che la donna sia particolarmente chiamata alla cura è stato completamente rimosso e secondo me pagando dei prezzi molto alti. Io credo che tanti dei problemi dell'educazione, i problemi dell'apprendimento, dell'attenzione, i problemi dei ragazzi oggi sono dovuti al fatto che, cioè, che le mamme non ce la fanno a seguire, a esserci, a essere presenti. Per esempio quando i figli sono adolescenti non è che ti parlano in quei 4 minuti in cui sei a casa e hai finito di caricare le lavatrici, di fare tutto quello che devi fare, adesso parliamo. Di solito i figli parlano così quando hanno voglia, dopo le 10 di sera. No, cioè bisogna starci, soprattutto quando sono appunto più grandi, bisogna essere presenti. E però tutto questo non è previsto dal mondo del lavoro, quindi secondo me questa è stata è la cosa su cui mi sento più in contrasto con il sentire comune e secondo me le donne però dopo ce ne rendiamo conto quando è tardi, no? quando abbiamo puntato tutto sulla cosa sbagliata. È stato un capolavoro di comunicazione questo, secondo me, cioè di convincerci che fosse meglio obbedire a un capo ufficio che a un marito, obbedire, insomma, essere mantenute da un capo ufficio che da un marito che invece ci vuole bene. Sono riusciti a incartarcela così bene, tra l'altro prima uno stipendio bastava, mentre oggi quasi mai, no? È sufficiente. Quindi hanno preso 2 lavoratori al prezzo di uno, cioè i lavoratori sono 2 e lo stipendio è dimezzato, perché penso che sia così. Lì è stato proprio, secondo me, un disegno anche politico, molto, molto chiaro, solo che su dei complotti dovete parlare con i mariti, lui chi è responsabile, non lo so. Comunque io secondo me dico delle cose un po' contro, insomma, non controcorrente, cioè un po' atipiche, ma perché i miei figli dicono che io sono Mr. Magoo, cioè in realtà non mi rendo conto quando parlo. Mr. Magoo forse qualche giovane non lo conosce, era quel vecchietto cieco che andava in giro in macchina, faceva delle cose assurde e non gli succedeva mai niente perché non se ne rendeva conto, no? E i miei figli mi dicono: tu sei Mr. Magoo, dici delle cose